Radio Nuova Trieste, speciale.
Vi invitiamo ora all'ascolto del dialogo delle buone pratiche di giovedì 4 luglio 2024 sul tema Pace e cooperazione internazionale. Parte conclusiva.
Avete parlato di attività, azioni che svolgete anche molto impegnative con una linea guida che è quella appunto della pace, che dicevi non è una priorità ma è la priorità, esattamente la priorità. Sfidate confini di tutti i tipi, non sono quelli tra nazioni, e pregiudizi e tensioni internazionali. Allora, abbiamo ascoltato, ci siamo ascoltati, ci siamo conosciuti. Ritornando a quello che è il tema di queste settimane sociali, che è appunto democrazia intesa come partecipazione, due termini che dovrebbero idealmente coincidere, vi viene in mente un'attività, un modo per collaborare tra di voi, tra buone pratiche? Non so, quello che chiederei a ognuno di voi in maniera anche molto interattiva, seguite l'ordine che volete, se tra le buone pratiche che di cui abbiamo parlato oggi pomeriggio, o anche quelle che avete incontrato negli stand che sono presenti nel resto della città, quindi non necessariamente quelle sedute attorno a questo tavolo, mi viene in mente un modo per aiutarvi a vicenda, per poter raggiungere insieme i vostri obiettivi, proprio collaborando, mettendo insieme queste forze. Non so a chi di voi ha piacere di iniziare.
Grazie. Io credo che l'aspetto più strategico e anche un po' più delicato per tutti noi, per le varie realtà ecclesiali, non sia tanto quello materiale. Nella nostra esperienza, quando lanciamo appelli per raccogliere materiali, aiuti, fondi, le risposte arrivano. In tutta la nostra storia abbiamo mandato più di 11.000 tonnellate di aiuti umanitari in varie parti del mondo, e l'ultima esperienza dell'Ucraina ne è stata ancora la prova. La città di Torino e tutta la provincia si sono mobilitate in un batter d'occhio per raccogliere aiuti. Io credo che l'aspetto più delicato non sia tanto quello della mobilitazione materiale, che nonostante l'individualismo, nonostante la pandemia, continua a esserci. Io credo che l'aspetto un po' più delicato, che forse merita un nostro impegno specifico, è quello educativo. Quindi io credo che un terreno su cui si possano sperimentare forme di collaborazione più frequenti, più profonde, sia quello dell'educazione alla pace, soprattutto con i giovani. Soprattutto con i giovani, non perché i giovani non siano sensibili, ma perché i giovani sono quelli che hanno patito di più gli anni della pandemia e sono anche oggi molto fragili. Quindi investire sugli aspetti educativi, sugli aspetti anche più interiori, spirituali, io credo che sia forse più difficile che non investire sulla nostra mobilitazione pratica. La parte pratica può essere uno strumento dell'educazione, ma al fine io credo che debba essere quello educativo. Educandoci insieme, perché sono anche i giovani che magari ci possono insegnare delle cose, ma siamo attenti a non dare acquisita una volta per tutte la sensibilità a questi temi, al tema della solidarietà, al tema della pace. Bisogna continuare ad investire, e io credo che oggi l'aspetto che necessita di un maggior aggiornamento, perché il linguaggio è cambiato, le categorie concettuali sono cambiate, il modo di interagire tra di noi è cambiato, anche come facevi cenno tu, per le nuove tecnologie, e quindi è l'educazione che è messa più in crisi. Gli aspetti materiali, se qui dentro siamo educati, poi arrivano. anche quelli di fondi, poi arrivano. Gli aspetti educativi invece secondo me sono quelli che sono un po' più in mezzo a un guado, in mezzo a una transizione, anche per colpa della crisi della nostra scuola, delle nostre agenzie educative. Allora io credo che l'investimento sugli aspetti educativi possa essere centrale e possa essere il campo su cui si rafforzano le sinergie.
Noi come giovani del Mediterraneo appunto abbiamo prima stiamo andando diciamo verso una progettazione o stiamo indirizzando diciamo verso i gemellaggi tra vari paesi che si affacciano al Mediterraneo. Così anche per i ragazzi che possano dialogare meglio tra di loro e appunto da novembre scorso abbiamo iniziato con loro dei percorsi formativi sull'educazione alla pace e abbiamo iniziato a fare gli incontri online e una volta all'anno si fa in presenza in Italia e questa presenza sarà tra qualche giorno, dal 14 al 20 luglio, tra Roma e Fiesole saremo con i ragazzi. E per il futuro questo gemellaggio non solo con i ragazzi stessi, sarà praticamente con le chiese e le conferenze episcopali e i sinodi delle chiese orientali. Abbiamo già iniziato due partenariato, il primo con l'Opera per la Gioventù Giorgio Lapira nel campo internazionale per i giovani che fanno ogni anno a Firenze. E qui con le buone pratiche abbiamo già avviato anche poco tempo fa con il Centro Padre Nostro di Palermo un partenariato anche, diciamo, una collaborazione con i giovani anche di Palermo che verranno a partecipare come amici del Consiglio al prossimo nostro incontro. E anche per il futuro, con i giovani abbiamo pensato di già al 2025, al Giubileo, a promuovere anche un progetto per le famiglie, Prendersi Cura si chiama, una famiglia per ogni comunità. Saranno dei percorsi di nuova vita di persone e famiglie in difficoltà nelle comunità del Mediterraneo. Quindi ogni comunità del Mediterraneo prenderà in questo anno del Giubileo una famiglia in cura. Ovviamente siamo aperti anche a una collaborazione con voi per il futuro dei giovani, veramente perché loro sono quelli che non solo il futuro è il loro, ma anche il presente.
Rubo le parole pregare, studiare, agire. No? Bellissimo slogan, semplice, ma molto incisivo, perché è quello che dobbiamo fare. Parliamo di educazione? È fondamentale parlare di educazione. E se fosse facile, tra virgolette, parlare di educazione ai ragazzi, ma molto tra virgolette, a me dà fastidio quando in televisione vediamo le domande ai bambini delle elementari. No, i quali bambini rispondono, sono bravissimi. Le domande vanno fatte tra i 15 e i 18 anni. Lì vanno fatte le domande, bisogna andare alle superiori, bisogna andare alle professionali, lì bisogna andare a vedere se quel messaggio di educazione di cui noi parliamo e che noi vorremmo sviluppare entra. Ma io che faccio parte di un movimento adulto dico anche quanto diventa sempre più difficile, non dico educare, ma far passare dei messaggi, dal nostro punto di vista, positivi agli adulti, perché sono gli adulti che portano avanti la storia, anche se noi dobbiamo lanciare i giovani. Siamo noi che stiamo, noi come generazione, noi per i ruoli che noi in questo momento abbiamo, siamo responsabili di quello che accade. Siamo noi che parliamo di democrazia, ma democrazia e voto non vuol dire che se io voto, se vota il 70% della popolazione, tutto va bene, perché dipende che messaggi si passano, dipende se stiamo parlando di un percorso che ci porta al bene comune, ai valori delle persone più fragili, alla scuola, alla sanità, cioè questi sono i temi importanti. Allora, nello scautismo si parla di educazione permanente. Per un adulto è proprio questo. Noi come lo sperimentiamo? Lo sperimentiamo nelle comunità. Ogni comunità è autonoma nel servizio che svolge, che può essere sociale, parrocchiale, nell'ambiente, no? Lo scautismo e la natura, quindi l'attenzione al creato, alle problematiche legate al territorio, all'inquinamento. Cioè, abbiamo veramente un campo d'azione dove ci si può trovare. Un mese fa, che ero in Valsusa a vedere appunto cosa succede ai confini occidentali, perché la rotta balcanica arriva a Trieste, ma poi sbocca normalmente, per chi non si ferma in Italia, o verso la Francia o verso la Germania. A Aux c'è una casa, c'è Don Campo, che tu ben conosci, dove abbiamo fatto un campo, abbiamo fatto una route sui confini di Claviere, abbiamo camminato sulla neve, c'erano i poliziotti francesi come delle aquile, una quindicina di poliziotti armati, che quando hanno visto questa ventina di adulti che camminavano su quel strano sentiero si sono avvicinati. Per fortuna avevamo con noi un volontario, cioè uno della nostra comunità di Barlonecchia, che conosce un po' come funzionano queste cose, e li ha tranquillizzati. Ma noi siamo occidentali, noi siamo italiani, non andavamo a occupare spazi degli altri. No? Perché il problema è questo, no? La paura dell'immigrazione, la sicurezza. Questi sono i temi su cui noi possiamo batterci insieme. E è venuto sul Sermig un paio al nostro campo e abbiamo fatto la cena dei popoli. Se avete occasione, chiamate il Sermig per la cena dei popoli. Bisogna essere in tanti. Sarebbe anche una bella occasione, dove si vivono concretamente sulla pancia le disuguaglianze. E torno a dire, il problema è educativo, è quello che noi riusciamo a fare intorno a noi, nelle nostre comunità, nei nostri gruppi, nelle nostre parrocchie. Quanto le parrocchie sono così, come si può dire, appiattite, posso permettermi questo termine, eccellenza, appiattite su valori sempre più egoistici. Noi qua penso che condividiamo tutti la fratellanza, il bisogno di aiutare l'altro, il bisogno di confrontarci sul valore delle persone. Dobbiamo farci forza assieme. Ancora una cosa, quando si va alla marcia della pace per Perugia Assisi, giusto per fare un esempio, si cammina tutti verso la rocca. Ognuno ha una propria storia, un proprio percorso, qualche volta anche in contraddizione, però quantomeno si fa un tratto di strada assieme. Non dobbiamo avere paura di farlo anche con chi forse non ci piace.
Concordo assolutamente con quello che diceva Monica sull'educazione. Dopo, in Colombo arrivano tantissimi giovani, più o meno mandiamo fuori nelle presenze 100 volontari all'anno, di cui l'80-90% veramente hanno una media di età ovviamente molto bassa. Allora penso, guardando a loro, allora io non so se i giovani sono il presente o se sono il futuro, per me sono sicuramente la speranza, questo, la mia unica, la nostra speranza. Io quando penso, non so, al conflitto in Palestina, e io ho vissuto molto tempo in Palestina, è una cosa che mi sta tanto a cuore, e non vedo una fine, onestamente, non riesco a capire come si possa arrivare, no, a lenire tutta questa sofferenza. E quando mio figlio mi chiede, mio figlio ha 14 anni, un giorno mi ha chiesto, ma mamma spiegami, ma perché continuate a star lì anche con tutta questa frustrazione. Mio figlio di 14 anni ha usato questa parola con me, vuol dire che io gli ho trasmesso frustrazione. E io gli ho detto, perché vedi, l'obiettivo, cioè la nostra speranza non è l'obiettivo di far finire una guerra, ma è sapere che stai facendo la cosa giusta. E lui mi ha detto, che era una frase di Don Oreste, non me ne prendo il merito, E lui ha detto, hai ragione. Io da mio figlio, da questi giovani, però capisco che i giovani hanno bisogno innanzitutto di proposte veramente radicali, e probabilmente oggi non le hanno, e questa è una responsabilità anche della Chiesa. La Chiesa, se riprendesse veramente, secondo me, i movimenti, la Chiesa, in mano la non violenza evangelica, da me arrivano tanti ragazzi che si professano atei, ma quando gli parli della radicalità della proposta della non violenza di Cristo, ti dicono grazie e amano Papa Francesco, cioè vedo che è più amato da quelli che si professano non credenti che non... Ecco, questa è una cosa, hanno bisogno di proposte radicali, i giovani hanno bisogno di questo, e oltre alle proposte radicali hanno bisogno di testimonianza. Quando andiamo a fare, parlavi Monica dell'educazione alla pace, che è fondamentale, ma portarla come testimonianza vissuta, come voce di quelle vittime, e che loro poi la riportino, cioè restituzione, hai usato questa parola tu, è fondamentale anche questo, no? Perché quando vivi una situazione non puoi far finta di non averla vissuta, e allora la riporti. Io, tanti genitori, mi ha chiamato la mamma l'altro giorno di un ragazzo di 19 anni che era andato in Palestina e mi ha detto, scusami, ti avevo chiamato quando lui è partito piena di rabbia, invendo, è tornata un'altra persona, cioè quello che io non sono o non ho fatto come madre in anni a livello educativo l'ha fatto la sua presenza in Palestina, grazie, mi ha detto, perché è tornata un'altra. Per me questa è stata una cosa, per la colomba, non per me. E poi l'altro aspetto dove noi, secondo me, oltre all'educazione ci dobbiamo mettere insieme è di riuscire a portare anche come Chiesa delle proposte politiche adeguate, reali, perché c'è una vera distanza e disaffezione tra noi e il mondo politico, che è fondamentale, perché non so, noi anche con Pax Christi quanti anni, adesso c'è il MEAN, che cerchiamo di portare avanti la richiesta di una legge sui corpi civili di pace, e chi ci ascolta? Ma insieme forse queste, cioè dobbiamo riuscire a rompere, lo so, a volte mi dico, ma io sono anni che ripeto queste cose qua, mi stanco da me stessa, vi giuro, e mi chiedo, ma cosa posso dire di diverso? E non riesco a dire nient'altro di diverso, per cui vi ripeto questo per l'ennesima volta.
L'attività virtuosa che Non dalla guerra porta, diciamo, anche alla luce della propria esperienza, è la relazione, a proposito di relazione, con Caritas Jordan. Non dalla guerra è una realtà relativamente piccola, che conta meno, credo, di un centinaio di soci e socie, e, però grazie alla collaborazione con Caritas Jordan è riuscita a farsi sentire, a contare, nonostante sia una realtà piccola. Questa è, diciamo, la pratica, la cosa che secondo noi, ecco, può magari aiutare anche altre realtà piccole a, come dire, ad avere speranza nel poter effettivamente riuscire a fare qualche cosa di concreto, se ci si appunto affida a enti magari con maggiore esperienza, che hanno magari consapevolezza o storia per quanto riguarda un determinato ambito, un determinato contesto. Nello specifico, Caritas Jordan opera dagli anni 60 in Giordania, è nata come, diciamo, prima risposta, non prima, però diciamo a partire da quegli anni, però una delle cose di cui si è occupata è stata l'accoglienza delle persone appunto provenienti dalla Palestina, e negli anni ha affrontato tutta una serie di conflitti. Si tratta, è l'organizzazione umanitaria più grande per numeri di intervento, educatori e centri nel paese, parliamo di 36 centri disseminati in diverse città. L'aiuto viene offerto a circa 200.000 persone all'anno e si parla di 400 operatori e operatrici più centinaia di volontari. È un movimento importante. Caritas è un'organizzazione di fatto cristiana, che però in un paese in cui i cristiani sono minoranza, parliamo circa del 3%, opera ovviamente e chiaramente indipendentemente dal credo delle persone, sia operatrici che appunto soccorse. E, grazie appunto a Caritas sono due le attività che Non dalla Guerra riesce a fare in maniera concreta. Una, come appunto detto nell'intervento precedente, è appunto la realizzazione di questi campi, che sono divisi soprattutto in incontro con specie le parrocchie, appunto, quindi l'incontro anche con le comunità, con queste comunità che sono minoranze nel paese cristiane, anche di persone provenienti ad esempio dall'Iraq, e appunto la vicinanza con queste persone per quelle che sono anche delle attività per le persone più giovani durante l'estate, di giochi, ma anche insomma di questioni più attività che riguardano argomenti più meno leggeri. E, vicino a queste attività ci sta anche, come detto in precedenza, l'ascolto in quelle che vengono definite attività di field visit con appunto le persone rifugiate. Appunto noi ci sediamo letteralmente attorno a un tavolo nei centri Caritas con queste persone che sono appunto irachene, siriane, ma negli ultimi anni anche provenienti da Yemen e Sudan, ma appunto Caritas non solo aiuta queste persone ma anche le persone appunto giordane più fragili e vulnerabili. Ci sediamo con queste persone anche in stanze chiuse, con l'aria condizionata, non particolarmente belle da vivere, però nel senso ci impegniamo appunto di porgere appunto l'ascolto e, per appunto poi dare risonanza a queste storie. Un'altra appunto cosa che Non dalla Guerra è riuscita grazie a questa relazione a fare e tuttora fa è appunto una raccolta fondi che è stata chiamata Vicini di Banco, perché appunto è centrata sul tema dell'educazione. Educazione alla pace è il sottotitolo, tra l'altro, della nostra associazione, e questa raccolta fondi si concentra nel sostenere appunto le attività di Caritas nel territorio giordano, che si occupano soprattutto di educazione inclusiva per quanto riguarda appunto il sostegno a giovani con disabilità e le loro famiglie, soprattutto nelle città di Madaba e Irbid. E, disabilità che in un paese per cultura e per altri motivi è un tabù, anche per mancanza di strutture anche a disposizione delle persone con ad esempio mobilità limitata. Un altro è appunto un drama center. Non dalla Guerra ha contribuito alla costruzione di questo drama center ad Al-Karak. E, un drama center dà la possibilità, attraverso la musica, il teatro e l'arte, favorisce la convivenza tra persone, giovani siriani e giovani giordani che vivono nello stesso contesto. E non da ultimo appunto quello che è il favorire appunto un progetto di educazione soprattutto dopo scuola in quello che è un campo informale a nord della Giordania, al Mafraq, al confine con la Siria, dove appunto una piccola comunità siriana si è voluta stabilire vicino al confine per, romanticamente svegliarsi la mattina e vedere il proprio paese a pochi chilometri, nella speranza appunto probabilmente di poterci tornare, e questa appunto questa attività soprattutto ha nel tempo creato proprio un vero e proprio rapporto di amicizia, tant'è che a proposito di cura della relazione, da cui insomma la storia anche di Non dalla Guerra è partita, ogni anno durante i campi di volontariato ci richiamo in questa comunità, incontriamo queste persone, prendiamo un tè insieme e condividiamo anche un momento, quei momenti anche più informali di condivisione che appunto sono alla base anche delle relazioni più profonde. Questo, l'educazione è centrale, soprattutto perché quando appunto in quel famoso viaggio da cui, cui non dalla guerra diciamo, ha mosso i primi passi, ci si è resi conto che i primi interventi nei confronti delle persone che scappano da guerre e conflitti sono di, come dire, di natura concreta, ecco, materiale. Ecco, ci si è un po' resi conto del fatto che, ed è alla base anche di quello che prova a fare Non dalla guerra, che soltanto educando o comunque condividendo una cultura di pace è possibile davvero fare la pace. Grazie.
Tante belle convergenze, no? Perché il punto è facciamo insieme qualcosa. Bene, e non si parte mica da zero. Allora, per esempio, qui mi rivolgo in particolare a Sua Eccellenza qui che ci accompagna, c'è una coalizione di 44 sigle del pacifismo italiano che hanno firmato insieme un documento per dire Italia ripensaci, aderisci al trattato del bando delle armi nucleari. Ecco, quindi anzitutto fare rete per condividere degli obiettivi anche politici, perché poi alla fine della fiera se non arrivi lì a bussare, intendiamoci, cioè i movimenti popolari sanno bene che le riforme nascono dal basso, maturano, l'obiezione di coscienza è stata così, la legge 185 è stata così, cioè non è che non ci regalano nulla, ma se cresce la pressione, per crescere la pressione dobbiamo essere insieme. Allora, per esempio questi 44 citati che hanno una segreteria, ecco, dovrebbero, e lo dico perché lo diciate alle vostre rispettive appartenenze, ma intanto per entrare se già non ci siete, ma insomma, e crescere e diventare strutturali, direi quasi, cioè veramente un popolo cristiano, cattolico in Italia che si muove su un cammino, che insomma siamo qui per quello, no? Al cuore della democrazia, gira, rigira, la pace, sì le persone, sì la loro dignità, ma perché la democrazia? Ma per vivere in pace, ma per vivere in pace, con dignità, con giustizia, lo sappiamo, insomma, ecco. Quindi questa cosa non possiamo permetterci, anche come cammino sinodale, è il cuore dell'annuncio evangelico, quindi gente, unirsi su questo. Allora, concretamente, per esempio, intanto interpellare questa coalizione, che ha fatto un'uscita sulle Italia ripensaci, una seconda uscita importante per denunciare l'attacco alla legge 185, molto importante. Ecco, avanti così, avanti, per esempio, giustamente, formiamo i formatori, sarebbe una bella, farlo insieme, per esempio, mettendo insieme le diverse esperienze di educazione alla pace. Ci stiamo già anche provando con Rete Italiana Pace e Disarmo, che è una rete laica, molto grande, molto potente, ci siamo anche noi, a volte un po' a disagio, ma per Bacco dobbiamo camminare insieme a disagio per alcuni processi decisionali, come si muovono le cose, ma d'altra parte bisogna farlo. Ecco, per Rete Italiana Pace e Disarmo e la Coalizione Cattolica, importanti. Mettiamoci insieme per formare i formatori? Sì. Prendiamo il messaggio della pace di quest'anno di Papa Francesco, intelligenza artificiale pace, stiamo preparando il secondo corso di questo tema, che avrebbe una prima parte che sono strumenti già praticati o esercitati per educare alla pace, e portare poi però ad aggiungere a questi che sono i giochi di ruolo, i manuali, i racconti, le testimonianze, anche però l'utilizzo, insomma, se il Papa ci consegna questo messaggio, non è che se l'è, sì, anche lui non ci hanno fatto dei sogni, ma comunque voglio dire, però è un sogno profetico. Questa intelligenza artificiale che galoppa, carica di rischi e di opportunità, può essere usata per la pace, secondo il Pontefice sì, e dunque dai, facciamo insieme una roba in cui aggiorniamo i nostri quadri, quel che è, insomma, poi i nostri, cominciamo dai formatori, come dico, ecco, per fare queste cose. Quindi questo è molto importante. Ecco, ed è una proposta anche concreta, al di là di questo tavolo, che poi una volta che si chiude, magari non perdiamo i contatti se c'è il collegamento o quello che è, e può anche essere una prosecuzione. Noi ci stiamo lavorando. L'altra cosa da fare insieme, È già stato ricordato, noi abbiamo da 20 anni la campagna Ponti non muori per la Palestina. Viaggiare, lo ricordava Francesca, viaggiare e tornare testimoni, o come diciamo noi, bocche scucite, perché il problema è che su questo tema a volte ci autocensuriamo perché temiamo l'accusa, antisemitismo, anti qui, anti là, no, qui è una questione di diritto, qui è una questione di storia, qui è una questione di verità. Quindi ecco, impariamo a dire la verità e la dici con grande convinzione e forza se tu hai visto. Ah, se tu hai visto ti converti, ti converti. Qual è il programma della formazione degli operatori di pace e dei formatori? Le tre parole del già citato Don Luigi Bettazzi. 2 mesi prima di morire, esce per un appuntamento in piazza di Ivrea e dice: sono sempre stato per la conversione ad una mentalità non violenta, primo obiettivo. Ho sempre creduto nella intermediazione, impara la democrazia e la mediazione, la diplomazia e la mediazione dei conflitti. Credo che la interposizione che ho praticato a Sarajevo, in Vietnam, eccetera, in Salvador, ecco, cioè andare in mezzo, lo fate, lo facciamo, ecco. Ecco, allora, noi prepariamo i formatori a questa cosa. Come convertire ad una mentalità non violenta, come imparare la mediazione dei conflitti, come prepararsi, perché si va via preparati, non è che, ecco, alla interposizione rischiosa, pericolosa, con un costo umano, però se vai via attrezzato, boh, ok. Quindi, ecco, viaggiare per testimoniare, no? Noi viaggiamo da 20 anni, ne facciamo tre all'anno, adesso qui purtroppo il conflitto rende tutto un po' più complicato, ma vabbè. Poi, siccome sono a Trieste, vabbè, un paio di cose, ma finisco un po' qui. A Trieste, vi ricordavo già prima, Fari di Pace. Noi crediamo di fare qui a novembre una tappa, già interloquito anche col Vescovo Trevisi, che ha dimostrato attenzione e interesse, perché i Fari di Pace, che sono partiti da Savona, hanno toccato Genova, La Spezia, Napoli, Bari, Ravenna, e adesso vorrebbero tornare nei porti dell'Alto Adriatico, essendo nati dalla Marcia per la Pace di Savona, mettono insieme questi promotori cattolici della pace con i lavoratori portuali, con le unità sindacali di base, con chi materialmente carica o non carica le armi e paga un prezzo anche lì di denunce penali per non averlo fatto, cose di questo tipo. Quindi mettiamo insieme, quindi qui abbiamo interpellato il Vescovo, ma parimenti il coordinamento friulano per la pace, cioè insomma mettiamo, e magari perché il 20 novembre? Perché passerà di qui la terza marcia mondiale che parte il 2 ottobre dal Costa Rica, fa il giro del mondo e torna in Costa Rica e passa anche dall'Italia, passa anche da Trieste, poi proseguirà e così via. Ecco. Mi pare queste cose. Non so se c'è poi il tempo del terzo passaggio, perché c'è una cosa politica che preme fortissimamente, cari amici. La legge 185, che cancellerà, se passa la riforma, noi non sapremo più nulla, perché diventa segreto di Stato ciò che transita verso e convenienza del Paese in base alla propria politica estera, mentre adesso invece non c'è nessuna convenienza. Cioè, rispetto dei diritti umani, e tu non vendi armi a chi fa strage o fa guerre, ok? Invece diventa, ma sì, mi conviene mandargli a quello là. Bon. Noi non sapremo più nulla, quindi tornerebbe di grande attualità la campagna di pressione sulle banche armate, perché il rapporto del governo al Parlamento non ci sarà più, noi non sapremo più quali transazioni finanziarie curate oggi, per esempio, Intesa San Paolo, Deutsche Bank, Unicredit, che sono le prime tre, tanto per dire, non lo sapremo più. Allora ci dobbiamo inventare, e si sta già rielaborando anche la lettera, in cui tu però, correntista, chiedi alla tua banca, no scusa, vorrei sapere, ma eccetera eccetera, poi secondo un testo concordato da chi sa scriverlo. Ecco, questa cosa è un'altra cosa da fare insieme. E dedurne le conseguenze, perché se la banca presso la quale io ho il conto, o la parrocchia il conto, o la giornata il conto, è quella cosa lì, io dopo aver contestato e premuto, se persistete vengo via, e in genere ci pensano su un pochino, eh? Ecco, queste sono alcune cose che potremmo fare insieme, eh? Dai.
anticipato quella che sarà l'ultima domanda, per la quale vi chiederò di essere molto molto brevi, tipo cantanti pop, così poi soprattutto abbiamo qualche minuto per le domande dal pubblico. E, appunto questa, se vi viene in mente una legge, una policy che potrebbe aiutarvi nel lavoro che fate, un cambiamento istituzionale, un cambiamento legislativo sul tema, o se in alternativa c'è una legge già esistente che potrebbe essere modificata. In altre parole, un invito, un appello che fate al legislatore da queste settimane sociali. Sinteticamente, per quanto immagino sia difficile.
No, io sarò sinteticissima, perché noi abbiamo una campagna come Papa Giovanni, non come Colomba, che era il sogno di Dolores, che riunisce un po' tutte le cose che voi avete detto, riunisce l'educazione alla pace nelle scuole, con i corpi di pace, con tutto quello di cui parlava Norberto, che è abbiamo una campagna di richiesta dell'istituzione del Ministero della Pace. Questo è, diciamo, se tutti, che tra l'altro non è solo dalla Papa Giovanni, perché è esatto, c'è l'Azione Cattolica, c'è Pax Christi, c'è, è tutta una piattaforma di associazioni, il Sermica, che se non mi sbaglio, è tutta una piattaforma di associazioni, appunto, di matrice cattolica più che altro, e questa è la proposta, ecco.
Mi pare che anche noi siamo già iscritti. E sosteniamo questa proposta, ma certamente nel 185, che sulla commercio delle armi, ci vede molto attenti su quello. Ma a me piace Bossi-Fini, piace, nel senso che secondo me dovrebbe essere uno degli obiettivi del mondo cattolico, quantomeno, in qualche maniera premere, perché la legge sulle migrazioni, ma poi che vuol dire sull'accoglienza dei migranti, di cui peraltro c'è bisogno, possa essere portata a un livello dignitoso. Poi, per usare come sempre, lo dice lo stesso il Papa, non si può accogliere tutte, non si può fare tutto, però bisogna darsi delle regole, dobbiamo essere capaci di in qualche maniera spingere anche su questo, perché una legge che guarda le persone possa in qualche maniera non costringerci a vedere gli scandali di quel ragazzo morto sul lavoro, dissanguato davanti a casa sua, abbandonato, per dire uno degli ultimi casi. Ecco, questo secondo me dovrebbe essere veramente un grande moto del popolo, ma quantomeno delle nostre chiese e dei nostri gruppi.
Grazie. Io dico due cose aggiuntive. La prima riguarda la cooperazione internazionale che interviene sulle cause delle guerre. La legge italiana c'è già. Si ispira all'agenda 2030 delle Nazioni Unite e prevederebbe un stanziamento dello 0,7% del PIL a favore delle iniziative di cooperazione internazionale. A volte non si tratta di chiedere nuove norme, ma di applicarle. Io credo che su questo potremmo ricordare al legislatore e a chi ci governa che questa norma va applicata soprattutto in un tempo di guerra come quello che stiamo vivendo, soprattutto in questo tempo, quindi far rispettare la spesa per la cooperazione internazionale, che è una spesa per la pace. Il secondo tema che porto all'attenzione riguarda il modo di relazionarsi con i paesi terzi. Allora, è un po' triste che la relazione con l'Africa sia un po' strumentalizzata a scopo più mediatico che altro. Andrebbe veramente rilanciato a livello continentale europeo un piano di amicizia, di relazione, di scambio con l'Africa, non soltanto per i rimpatri dei migranti o addirittura per stoppare i migranti prima che arrivino sul nostro territorio. Stiamo vedendo iniziative piuttosto organizzate, non solo in Africa ma anche in Albania,
di questo tipo. Io credo che l'Italia dovrebbe essere, proprio per la sua proiezione mediterranea, capofila in Europa di un'iniziativa però di matrice continentale di rilancio delle relazioni con l'Africa. Mi permetto di dire, il piano Mattei, che è stato recentemente promosso, al momento è una scatola vuota. Quindi ciò che serve non sono solo leggi o norme, servono anche dei progetti, dei piani. È chiaro che la pace cresce anche attraverso delle vere relazioni diplomatiche, serie, rispettose, ma che non ci facciano completamente uscire dall'Africa, perché oggi l'Africa è diventata terra di conquista della Cina e della Russia, lo sappiamo bene. Allora, se ancora l'Europa è veramente l'oasi dei diritti umani, del welfare state, della cultura di pace a livello mondiale, l'Europa ha anche una responsabilità, non di trapianto, non di esportazione di questi valori, ma di cooperazione, non solo di cooperazione di progetti per lo sviluppo, ma anche di cooperazione diplomatica. Mi sembra che su questo si debba e si possa fare molto di più, non solo sotto elezioni e non solo a livello diplomatico. Scusate, non solo a livello mediatico, volevo dire.
Mediatico.
Io, prima di arrivare alla risposta, mi permetto un po' di riportare, e mi fa piacere anzi, riportare le parole del presidente Mattarella e del cardinale Zuppi di ieri, che ci hanno ricordato che la democrazia è comunicare insieme e mettere sempre in centro la persona. Ecco, noi con i ragazzi del Consiglio dei Giovani ad aprile siamo stati la rete Mare Nostrum, insieme al direttivo del Consiglio dei Giovani del Mediterraneo, anche a Monsignor Baturi e a Monsignor Crociata, al Parlamento Europeo. Abbiamo fatto una visita istituzionale alla Presidente, Roberta Metsola. E lì abbiamo anche incontrato, insieme a Monsignor Crociata, una commissione della Comese, che è la commissione delle conferenze episcopali delle comunità europee, e questo con la Comese si proporrà delle iniziative di legge presso il Parlamento europeo che tendano a sviluppare e affermare il dialogo tra le religioni abramitiche, scusate. E anche questo, i giovani che vengono da 20 paesi diversi, partendo dal Nord Africa, Medio Oriente, i paesi del Balcano e l'Europa, loro stessi chiedono anche la possibilità, anzi la fattibilità, di vivere tutti in giustizia, o almeno equo, perché loro hanno visto e vissuto, e queste sono parole loro, che è vero, sono tutti giovani, tutti della stessa età, però ognuno di loro ha vissuto una esperienza diversa, e chi ha vissuto il massimo della vita, chi ha vissuto neanche il minimo. E quindi loro chiedono stessi la giustizia di vivere in pace e di vivere in lettere grosse. Ecco.
Io sarò abbastanza breve. Diciamo che in un contesto di crescita di spese militari, di fusione, diciamo, a volte anche poco difficile proprio da conteggiare, di conflitti nel mondo, si è parlato molto di Palestina e Ucraina, ce ne sono di molti altri anche dimenticati, uno tra tutti il Myanmar, ricordato molto spesso dal Santo Padre. In questo contesto, diciamo, un appello più che come non dalla guerra ci si è interrogati nel contesto delle scorse elezioni europee, nonostante appunto a posteriori, insomma, rileggendo anche l'allarmante, diciamo, astensionismo, siamo qui anche per parlare di democrazia. Ecco, un appello anche a a prediligere quei, come dire, programmi elettorali che, come dire, mettono al centro la tutela, la promozione dei diritti umani, la possibilità appunto degli enti che si occupano di aiutare le popolazioni, diciamo le fasce più vulnerabili, di operare, a partire anche appunto dal loro sostegno, anche consentendo a enti di monitorare eventualmente, eventualmente delle azioni che non concorrono anche da parte di questi enti alla promozione dei diritti, l'aiuto alla popolazione. Abbiamo parlato ad esempio di Caritas Jordan nel nostro caso, di questi enti che hanno una storia alle spalle, che hanno una struttura e possono farlo in maniera concreta. Poi da ultimo, diciamo, quello che ci riguarda da vicino è probabilmente la spinta verso dei moduli di educazione alla pace nelle scuole. Poi si parlava molto di giovani, c'è il bisogno di riportare la pace al centro, diciamo, nonostante sia una priorità riconosciuta da tutte le persone, al centro del dibattito culturale. A noi in associazione ci piace dire che la pace non è una scatola di gessetti colorati, come a volte magari si può pensare, ma la pace è una cosa molto concreta che emerge anche da scelte piccole che è alla portata di ciascuna persona nel quotidiano. Grazie.
Sì, avevo già anticipato delle cose, quindi adesso solo aggiungo questo, cercando di unire esperienze già avviate, no? Uno è istituzione di un Ministero per la Pace, perfetto. Dal 2017, la Giovanni XXIII, e ci siamo. Poi il movimento non violento e altri, l'istituzione del Dipartimento per la Difesa Civile Non Armata e Non Violenta, con altro anche con la Rete Italiana Pace e Disarmo, che è impegnato, Mao Valpiana e altri, insomma, su questo. E poi si è parlato di cooperazione internazionale. Ecco. E allora, noi dovremmo, per esempio, a partire da questo tavolo, ma a partire dalla rete già ricordata o dalle reti esistenti, vediamo i 44 della coalizione cattolica oppure la Rete Italiana Pace e Disarmo, insomma troviamo i luoghi, ci stiamo già, quindi insomma basta soltanto mettere all'ordine del giorno quella cosa lì, cioè questa cosa potrebbe assumere la forma di un nuovo disegno di legge, di una nuova proposta di legge che unisce queste cose. Per esempio, la cooperazione internazionale sottratta al Ministero degli Affari Esteri e messo dentro un Ministero per la Pace significa togliere questa cosa dalla convenienza per cui faccio, non faccio, no è meglio di no. No, 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 non è perché mi conviene, no, lo faccio perché quelli c'hanno l'acqua, non c'hanno i cordi, li portiamo via. Boh. E questo, ecco, una cosa del genere che è già avviata e procede a fatica, adesso poi, mamma mia, con questo contesto che abbiamo, anche politico, parliamoci chiaro, insomma, ecco, vedete bene, stanno pensando di smontare la 185, altro che il Ministero per la Pace, avanti con la guerra, insomma, ecco, sento che avanti con la guerra è una cosa seria, perché ce l'abbiamo, tra l'altro ormai siamo, praticamente, come profeticamente diceva anche Giovanni del Papa Francesco. E dentro a questo ci sta anche la migrazione, perché è chiaro che se tu fai una falsa cooperazione internazionale, non fai il Ministero per la Pace, ma quello per la guerra, tu, o per la difesa, ma per la difesa dei propri interessi più che altro, allora significa che davvero noi stiamo vivendo una fase bellica, perché sono in palio le ultime risorse di questa terra. E chi ci arriva per primo? Ecco, noi questa cosa la dobbiamo studiare, quantificare, misurare, i rapporti ci sono già, studiamoli, prepariamoci e mettiamo delle campagne, ma questa è, non inventiamoci altro, Ministero per la Pace, per la Difesa Civile della Madre Novente e la cooperazione internazionale, che unisce tutto per questo grande obiettivo. Ecco, io direi che se facessimo questo faremmo gran cosa. Ha citato la Comece, l'amica della Pira, e allora io chiuderei così per la mia cosa, perché ho visto cosa diceva il Papa Francesco alla Comece, cioè alla Commissione delle Conferenze Episcopali Europee, nel marzo del 23, che sono da scolpire, insomma. A un certo punto chiude dicendo: sì, siete bravi per il dialogo e le relazioni, vabbè, ma questo è già lavorare per la pace, ma non basta. Ci vuole anche profezia, ci vuole lungimiranza, ci vuole creatività. In questo cantiere ci vogliono architetti e artigiani. Ma direi che il vero costruttore di pace deve essere sia architetto sia artigiano. Così è il vero costruttore di pace. Lo auguro anche ad ognuno di voi, ben sapendo che ciascuno ha i propri carismi personali che concorrono con quelli degli altri al lavoro comune per la pace. E questo è.
Radio Nuova Trieste, speciale.
Questa trasmissione può essere riascoltata e scaricata dal nostro archivio audio sul sito www.radionuovatrieste.it. Buon ascolto.